proteine sono gli operai dell'organismo. A volte questi operai assumono dei comportamenti aberranti e si ha la malattia. Allora la farmacologia tradizionale è basata sul bloccare l'attività di queste proteine che hanno comportamenti sbagliati. Non sempre però questo tipo di approccio funziona. E allora oggi parliamo con la Fondazione Sibilla Biotech, con Emiliano Biasini che ne fa parte ed è anche ricercatore, professore all'Università di Trento ed è parte del CIBIO dell'Università di Trento, che ci racconta come Sibilla, basandosi su un approccio completamente diverso che mette insieme la fisica teorica, in realtà proprio la meccanica quantistica, con la biologia, l'informatica e la chimica, si è inventata questo approccio e ci facciamo raccontare non solo cos'è, ma quali sono i possibili sviluppi. Bene, buongiorno Emiliano. Oggi siamo con Emiliano Biasini di Sibilla Biotech. Come stai?
Buongiorno, molto bene, grazie Andrea.
Senti Emiliano, allora oggi podcast episodio Life Sciences, però quello diciamo è un cappello abbastanza, anzi amplissimo, non abbastanza ampio. Raccontaci cosa fate voi di Sibilla Biotech e poi andiamo un po' nei dettagli.
La risposta immediata è molto semplice, ricerca farmacologica. Cerchiamo farmaci per malattie ad oggi incurabili, quindi okay. Operiamo nel settore della farmacologia sperimentale, diciamo. Facciamo in maniera, senza essere troppo timidi, piuttosto originale, perché abbiamo inventato un modo per cercare farmaci in maniera completamente innovativa. E magari parto un po' dalla storia di come è nata questa idea e poi ve la racconto un po' più in dettaglio.
Sì, volentieri, perché ti dico adesso, giusto per inquadrare, io faccio la parte anche del pubblico, diciamo, fammi fare questa parte. Ci è capitato, no, nei vari episodi anche passati di Life Sciences di parlare di ricerca farmaci. Adesso ti dico delle parole che sono un po' dei titoli, no, ma per confinare l'argomento. Siamo finiti a parlare di high performance computing per fare il molecular modeling, eccetera, eccetera, eccetera. Voi però avete un approccio un po' diverso, specifico, originale a questo.
Ma in realtà usiamo anche molto le keywords che hai appena utilizzato, nel senso che Sibilla nasce dall'incontro tra due discipline che normalmente purtroppo non si parlano facilmente, che sono la fisica teorica e la biologia. Nel mezzo mettici anche la chimica e l'informatica, perché questo è veramente, diciamo, la pipeline di Sibilla Biotech ha necessità di fare interagire queste quattro discipline tra loro. L'idea è nata appunto per caso, devo dire, abbastanza per caso, perché sono venuto a conoscenza delle ricerche di un collega del Dipartimento di Fisica, perché sono stato invitato, insomma, a una presentazione di uno studente, e insieme al collega Pietro Faccioli, si chiama, abbiamo cominciato a esplorare la possibilità di utilizzare questi principi che derivano dalla fisica teorica e applicarli in maniera molto pragmatica di nuovo allo studio di farmaci. E da lì poi, insomma, anche spinti un po' dal bisogno di fare qualcosa di diverso rispetto alla, chiamiamola, classica ricerca accademica, è nata Sibilla Biotech. Se vuoi provo a spiegare un po' più in dettaglio.
Sì, assolutamente.
Allora, partiamo dal fatto che la stragrande maggioranza dei farmaci agisce su specifici fattori che sono noti come proteine. Le proteine non sono altro che gli operai del nostro organismo e compiono praticamente il 99% delle funzioni del nostro organismo, sia di quelle macroscopiche che vediamo che di quelle molecolari che non vediamo, sono svolte da proteine. In alcuni contesti delle funzioni di specifiche proteine diventano aberranti oppure diventano troppo intense. Diciamo, generalmente in alcuni contesti di malattie alcune proteine funzionano male e per questo si cerca di bloccare la loro attività attraverso l'utilizzo di farmaci. Questa non racconto nulla di nuovo, è la farmacologia classica, diciamo, come funziona un farmaco in generale. Immaginate, non lo so, un recettore sulla superficie di una cellula che comincia a funzionare male e disegniamo un farmaco per spegnere la funzione di questa, la aberrante di questo recettore e cercare di così di curare la malattia. Oppure prendiamo l'esempio più facile per tutti in questi giorni, il coronavirus. Il coronavirus utilizza una proteina, la proteina spike, di cui tutti avranno sicuramente sentito parlare,
purtroppo,
come
sì,
sorta di ancoraggio alle cellule del nostro organismo. Se noi avessimo un farmaco che blocca la proteina spike, di fatto impediremmo al virus di entrare nelle nostre cellule e quindi di infettarci. Ecco, questo è come funziona, come funzionano in generale, molto in generale, i farmaci. Allora, per alcune malattie questo processo non funziona, nel senso che è stato fino adesso fallimentare, nel senso che ci sono tutta una serie di proteine che non riusciamo a bersagliare con questo approccio classico. Da qui nasce l'esigenza di trovare dei modi di farlo in maniera innovativa. Allora, Sibilla Biotech riesce, con degli algoritmi proprietari, a ricostruire tutta la storia di una proteina. In che senso la storia? Quando la proteina viene prodotta, va incontro, dovete immaginare molto semplicemente una proteina come una collanina di perle, dove ognuna di queste perle si chiama aminoacido e ne abbiamo circa 20 differenti. La combinazione di questi aminoacidi specifica l'identità della proteina. Quando la proteina viene prodotta come una catenella di questi aminoacidi, che poi, in base alle loro capacità, diciamo, proprietà fisiche e chimiche, si ripiegano uno sull'altro. Quindi la collanina di perle si ripiega e la fine di questo processo è quello che chiamiamo conformazione. Quindi immaginate la forma della proteina finale. Grazie a quella forma la proteina specifica la sua funzione. Ora, come quello che vi ho appena raccontato, la farmacologia classica ha come bersaglio questa forma finale, quindi quella attiva, quella funzionale della proteina. Sibilla cerca di spostare un attimo l'interesse da questa forma finale, quindi dalla forma attiva, funzionale della proteina, in realtà ad alcune forme intermedie che appaiono mentre la proteina si sta ripiegando. Quindi immaginate che la proteina, nei movimenti che fa per arrivare al suo stadio finale, esplora delle forme leggermente diverse. Fino adesso nessuno è mai riuscito a studiarle in dettaglio, perché, ve la faccio proprio banalissima, provare a simulare al computer tutto il ripiegamento di una proteina, per una proteina, diciamo, biologicamente rilevante, quindi una proteina che sia abbastanza sufficientemente grande e complessa per essere rilevante per un processo biologico, con i metodi disponibili ci vorrebbero dalle centinaia alle migliaia, alle decine di migliaia d'anni. Quindi, di fatto, teoricamente fattibile, pragmaticamente impossibile.
Dalla scala di tempi che hai detto, anche l'high performance computing ti aiuta poco.
In questo tipo di processi l'high performance computing non riesce veramente a cambiare qualitativamente il risultato, nel senso che magari invece di decine di migliaia d'anni ci metterebbe migliaia d'anni, ma il risultato è sempre lo stesso. Dal punto di vista pragmatico non riusciremo ad approcciarlo.
E quindi serve qualcosa di diverso.
Esatto, serve un approccio radicalmente, ortogonalmente differente, che è quello che ha trovato Sibilla. In realtà nasce di nuovo dalle ricerche abbastanza pionieristiche del collega Pietro Faccioli, che studiava questi processi con una lente completamente diversa, quella della quantum mechanics, della meccanica quantistica. Lui è un fisico teorico in tutto e per tutto. Comunque, per farvela breve, quello che Sibilla riesce a fare è velocizzare questi calcoli di ordini di grandezza, e diventano così veloci da poterlo fare con un, diciamo, non proprio normalissimo, ma abbastanza troppo complesso, ecco, computer che può essere trovato in qualsiasi laboratorio accademico, riesce a simulare il ripiegamento di una proteina biologicamente rilevante nell'ordine di settimane o mesi. Okay. E vi riporto di nuovo un esempio molto diretto. Quando è scoppiata l'epidemia del coronavirus all'inizio del 2020, A Sibilla abbiamo deciso di provare a dare il nostro contributo e ci siamo, diciamo, abbiamo guardato un po' tutte le proteine connesse, sia le proteine del virus che le proteine dell'ospite, quindi le nostre, connesse con questo processo, allora, almeno allora note per essere coinvolte nel processo di infezione del coronavirus, e abbiamo deciso di focalizzarci sulla proteina ACE2, che di nuovo tantissimi che ci stanno ascoltando avranno sentito come il recettore, ACE2 è il recettore per il coronavirus. Ora, questa proteina è abbastanza grandina, cioè abbastanza grandicella, diciamo, circa 600 di quelle palline della collanina, quindi 600 aminoacidi, e per i computer di Sibilla, quindi quelli che abbiamo proprietari in house, ci sarebbero voluti circa 6 mesi. Lì sì che l'high performance computing può dare ovviamente un contributo, tanto è vero che l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare si è offerto di metterci a disposizione praticamente la loro intera rete computazionale sul territorio nazionale, quindi, e siamo riusciti di fatto a simulare tutto il processo di ripiegamento della proteina ACE2 in 2 settimane, cosa che da un punto di vista puramente scientifico a diversi laboratori che operano insomma in questo campo sembra quasi fantascienza. La verità è che ci siamo riusciti grazie all'innovazione che ha introdotto Sibilla e ovviamente ai muscoli, come li chiamo io di solito, forniti in questo caso dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Comunque, per tornare al nostro discorso,
sì,
che ci facciamo con queste, diciamo, forme intermedie che la proteina esplora mentre sta arrivando alla forma finale? Le consideriamo come dei bersagli farmacologici. E qui, se volete, viene un po' l'apporto del biologo, quindi del sottoscritto. Perché nella biologia sappiamo che tutte le cellule hanno, praticamente per tutte le proteine, una sorta di controllo qualità. Immaginatelo come in un processo industriale, quindi in una catena di montaggio, quando c'è qualche prodotto che non è perfettamente assemblato, c'è un controllo qualità umano o robotico che lo toglie e lo butta, okay? Perché non deve entrare nel mercato. Allora, più o meno le cellule fanno la stessa cosa con le proteine. Quando le proteine non sono correttamente ripiegate, la cellula le prende e le manda a degradazione. Quindi quella specifica molecola viene tolta dal processo di produzione di quella proteina, di quel tipo di proteine. Okay? Allora, prendendo in considerazione, prendendo come bersagli farmacologici strutture intermedie, noi abbiamo ipotizzato e poi dimostrato che bersagliando queste strutture intermedie con delle specifiche molecole, che se tutto va bene alcune di queste diventeranno farmaci, quindi arriveranno se siamo fortunati in clinica, noi riusciamo di fatto a mettere in stallo il processo di ripiegamento di quella specifica proteina. Mettendolo in stallo, facciamo, a quel punto capitalizziamo sul sistema di controllo qualità della cellula che fa il resto del lavoro per noi, quindi prende quella proteina e la manda nel cestino a degradazione. Il risultato netto di fatto è molto simile a quello della farmacologia classica, perché di fatto spegniamo quella funzione, ma lo facciamo in maniera, di nuovo se volete, ortogonale, cioè completamente, radicalmente differente da quello che farebbe un farmaco normale. E ovviamente adesso non entro nel dettaglio dei vantaggi, anche qualche piccolo svantaggio che chiaramente può avere questa tecnologia, però vi dico semplicemente che l'utilizzo principale di questa tecnologia è esattamente rivolto a quelle proteine di cui vi parlavo prima, per le quali la farmacologia classica finora ha fallito, e Sibilla sostanzialmente dà nuova vita alla ricerca farmacologica contro questi.
Questo è, allora, quindi praticamente la cosa che mi colpisce, no? È che mentre la velocità di calcolo comunque ti può servire, però prima gli ordini di grandezza sono tali di potenziali durate della ricerca col metodo classico.
Sì.
Sono tali che comunque, anche se acceleri di 10, 20 volte, 30 volte, sei sempre nell'ordine degli anni, anzi delle migliaia di anni. Quindi
sì,
tu prima cambi completamente il paradigma, dopodiché sì, la velocità ti aiuta, però ti aiuta perché hai preso un approccio completamente diverso, che è quello di dire, vediamo come nello sviluppo di questa proteina io intervengo in uno stato intermedio, lo blocco lì, così la cellula stessa scarta quelle proteine, che è quindi è l'idea, a parte che è l'idea anche in qualche modo anche romantica del fatto che il cervello umano comunque viene prima di quello, di quello artificiale.
Sì, questa è una visione molto romantica della storia, ammetto.
Che però, insomma, è importante, perché se no di là vai solo sulla velocità, no? Però poi ti serve anche quella. E in termini di applicazioni, appunto, di sviluppi che avete già fatto della vostra, utilizzando il vostro, la vostra idea e il vostro paradigma, e che fa interagire appunto le discipline che dicevi prima, no? Dalla fisica teorica alla biologia, alla chimica, all'informatica. Cos'è che avete fatto e che avete in programma di fare?
Allora, la prima cosa che abbiamo fatto è stata a livello accademico, anche prima di fondare Sibilla Biotech, con diversi colleghi, Pietro Faccioli ovviamente, diversi altri colleghi, molti dei quali poi sono diventati attori all'interno della fondazione, della nascita e della crescita di Sibilla Biotech. Abbiamo testato a livello accademico se l'idea veramente potesse funzionare. Diciamo che avevamo buoni sospetti che funzionasse, però dovevamo, come al solito, siamo scienziati e quindi we talk by the data, parliamo soltanto in base ai dati che veramente possiamo mostrare. Quindi ci siamo focalizzati sulla malattia che studio io personalmente all'interno del mio laboratorio. Queste ricerche sono state supportate per larga parte dalla Fondazione Teleton, che sponsorizza il mio laboratorio finanziariamente, sostanzialmente, il mio laboratorio accademico al CIPIO dell'Università di Trento, e ci siamo focalizzati su una proteina che fino adesso nessuno, incluso il sottoscritto, è riuscito a spegnere, che si chiama la proteina prionica cellulare. Di nuovo, tantissime persone che ci stanno ascoltando indirettamente conoscono questa proteina, perché è la proteina dietro alla mucca pazza, l'epidemia di mucca pazza che abbiamo avuto negli anni 90 e che purtroppo ancora, non tramite le mucche, ma insomma come esseri umani abbiamo la nostra malattia analoga a quella che ci trasmettevano le mucche, e che in qualche modo è una malattia per fortuna molto rara, ma che in qualche modo continua a rappresentare un grosso pericolo per poche persone ogni anno, ma di fatto è inevitabilmente causa di morte quando insorge questa malattia. Da un punto di vista dei farmaci siamo completamente all'anno zero, nel senso che non c'è nessun trattamento che anche ambisca lontanamente a cercare di spegnere l'espressione della proteina in maniera farmacologica, e quindi abbiamo deciso di provarci noi. Abbiamo collezionato tutta una serie di dati che almeno nei modelli di laboratorio di fatto mostrano chiaramente che la tecnologia di Sibilla funziona, e alcune di queste molecole, di nuovo grazie alla Fondazione Teleton, adesso stiamo cercando di diciamo portarle lungo tutto il processo di produzione di un farmaco, che non è esattamente la stessa cosa di trovare una molecola che spegne la proteina, perché poi quella molecola deve essere trasformata per essere anche compatibile con un dosaggio nell'essere umano. È un processo da questo punto di vista assolutamente classico, ma molto lungo e tedioso, che però insomma da qualche parte bisogna partire, e stiamo cercando di fare. Poi una volta fondata, questi dati di fatto sulla proteina prionica cellulare ci hanno permesso di convincere sostanzialmente la comunità scientifica e anche un investitore, in questo caso è Vertis SGR, che è stato il primo investitore di Sibilla, a investire su questa tecnologia, e adesso ovviamente Sibilla sta utilizzando la tecnologia per bersagliare diverse altre proteine connesse, la prendo un po' alla larga, con malattie molto diffuse in realtà, come il cancro, malattie infiammatorie. E poi vi ho raccontato anche già il piccolo contributo che ha provato a dare Sibilla nella ricerca contro il Covid, simulando il processo di replicamento della proteina C2.
Sì, sì. Che in quel caso anche permetterebbe di bloccare la replica, non so se si possa dire così, del virus senza vaccino.
Sì, sarebbe sostanzialmente un approccio complementare al vaccino, come diciamo che ne avremmo estremamente bisogno, quello di affiancare al vaccino anche un farmaco. In Sibilla, con la collaborazione con diversi altri enti, abbiamo anche esplorato la possibilità di agire sull'ACE2 e abbiamo anche trovato una molecola che lo fa, però diciamo che da un punto di vista farmacologico ancora non è una molecola ottimale. E poi la verità è che Sibilla ha dato questo contributo completamente pro bono, nel senso che poi ha rilasciato tutti i dati pubblici immediatamente, perché nasceva da una collaborazione di fatto col pubblico, con l'Istituto Nazionale Fisica Nucleare, quindi era veramente un modo per cercare di dare una mano. auspico che sicuramente altri attori nel campo della ricerca farmacologica possano adesso sfruttare quei dati per trovare effettivamente un farmaco, se siamo fortunati.
E qui stiamo parlando di una malattia che tutto è tranne che rara, no? Invece, tornando alle malattie rare, quelle di cui vi occupate voi, quindi per esempio alla mucca pazza che dicevi prima, la proteina prionica cellulare, quali sono le vostre previsioni, le tue previsioni in termini di tempo da un lato e di potenziale mercato dall'altro? Perché mi parlavi anche di espansione.
Guarda Andrea, da un punto di vista, le malattie da prioni sono malattie estremamente rare. Quando dico estremamente rare parlo di più o meno, facciamo la generica, una persona ogni milione di abitanti viene colpita da queste malattie. Purtroppo sono invariabilmente fatali, quindi una volta che viene messa la diagnosi non si scappa. Purtroppo, come dicevo prima, non ci sono farmaci, ma il purtroppo più grande è il fatto che difficilmente una malattia così rara possa avere un impatto da un punto di vista di mercato. Quindi la verità è che, nonostante abbiamo anche prodotto un paio di brevetti sulle molecole che metodo che abbiamo applicato e sulle molecole che sono venute fuori da questa ricerca sulla proteina prionica cellulare, ad oggi non abbiamo di fatto raccolto nessun interesse da privati o da investitori per provare a sviluppare queste molecole in ambito, diciamo, startup industriale. Quindi al momento, di nuovo grazie al supporto di una fondazione, di una charity come la Fondazione Teleton e anche dell'Università di Trento ovviamente, e devo anche riconoscere il contributo della Fondazione Americana per la Creutzfeldt-Jakob, che è il nome di una delle malattie nell'uomo, stiamo provando a portarle avanti in maniera accademica. Devo confessare, con tutti, diciamo, con la velocità che la ricerca farmacologica in ambito accademico permette. Certo. Devo dire che adesso, avendo osservato come Sibilla Biotech opera, mi rendo conto che in accademia facciamo piuttosto bene la prima parte della storia che vi ho raccontato, cioè quella di innovare dal punto di vista, se volete, intellettuale. Facciamo molto più lentamente la seconda parte, che è quello di sviluppare in maniera pragmatica molecole con il tentativo di portarle in clinica, ma per un motivo molto semplice, perché i fondi a disposizione per la ricerca, diciamo, pubblica non diretta, la ricerca non immediatamente collegata allo sviluppo commerciale, in Italia sono piuttosto...
Certo. Sì, sì, è il famoso ponte, famoso famigerato ponte, che qua si può chiamare trasferimento tecnologico, ma insomma, prima di arrivare, no, dall'idea anche pilota, prima di arrivare al mercato, certo, ci sono...
Ma sai, nel mio caso diventa un po' curioso, perché effettivamente Sibilla è una bella storia per adesso di estremo successo di come si possa fare il trasferimento tecnologico, però poi la mia ricerca non è stata trasferita, perché... un po' più difficile da vendere.
Sì, vabbè, certo, lì c'è un...
E quindi insomma, in quel caso l'Accademia se ne fa carico, però devo confessare con tempistiche che sono piuttosto lente, come dicevo prima, rispetto a quelle che può anche percorrere una startup, che però riceve in questo caso finanziamenti di ben altre entità.
Certo. Sì, sì. Vabbè, infatti voi siete per il momento appunto con la Fondazione Teleton, che è dedicata a certi tipi di malattie e non ad altri, insomma. Quindi
sì,
è proprio la
Fondazione
parte.
Teleton se la prende come missione quella di finanziare cose che gli altri non finanzierebbero, e quindi meno male che esistono, perché sennò altrimenti sarebbe veramente difficile.
Va bene Emiliano, ti ringrazio, molto interessante, ti seguirò perché appunto, visto che siamo in contatto con tutte queste entità, compresa Fondazione Teleton, adesso so di più e vediamo gli sviluppi.
Grazie mille Andrea e grazie a tutti per averci ascoltato.
Ciao, arrivederci.